Simone, ma troverai il tempo in queste partite ravvicinate di firmare il rinnovo del contratto?
Nel caso avvertici, non fare come Di Francesco che ha firmato senza dirci niente.
Va bene, vi avvertirò.
Quindi lo firmi in settimana? Sì?
Non lo so, il presidente ieri l'ho visto, mi ha detto che è pronto, quindi sto aspettando con fiducia.
Tu sei pronto comunque, se lui è pronto anche tu sei pronto, no?
Certo.
Dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
Farà tanto turnover nel derby martedì.
Non lo so, adesso vado a casa e ci penso.
Ti chiamiamo stasera, così ce lo dici?
Sì, un po' più tardi, però tanto non dormo stasera.
Sì, cartellino per Antonio Conte, per proteste. Non solo giallo, è rosso.
Siamo nella posizione che siamo e mi sembra che siamo l'ultimo nella classifica. È la Roma, non è Fonseca, che è importante. Penso che è importante rispettare più un po' la Roma.
La responsabilità quando non si vincono le partite è sempre la mia, perché le scelte le faccio io. Veleno è una parola complessa, non è che solo nominarla lo puoi mettere dentro i giocatori.
Noi abbiamo rinnovato il contratto al mister in settimana per dargli ancora più forza e per fargli vedere quanto crediamo in lui. Ha la squadra in mano, dobbiamo tutti dare qualcosa in più, ovviamente lui in primis, con sacrificio ma anche con lucidità dobbiamo venire fuori da questa situazione.
Allenatori, oggi ce n'è un altro a spasso ed è una panchina pesantissima quella del Chelsea, perché Frank Lampard è stato esonerato. Allora, in redazione Claudio Schiattone, per la regia del maestro Pietro Lacorte oggi, ecco a voi signore e signori, Radio Tweet di Pierluigi Pardo.
Guarda, lo dedico al Napoli femminile.
Non, addirittura.
Non perché sia... perché forse lo sai, forse no. Il Napoli ha vinto dopo moltissime giornate la sua prima partita, e quindi diciamo che non è una dedica alla squadra, insomma, nel senso che non sono tifoso nel maschile, figuriamoci nel femminile, però è una grande metafora. Ho visto le immagini dei festeggiamenti dopo tantissime sconfitte, insomma il concetto è che c'è sempre una speranza. Devo dire che queste immagini mi hanno molto colpito, perché insomma poi probabilmente la stagione sarà molto difficile da rimettere in piedi. Ma è un segnale di come poi è l'essenza dello sport, sì. È il fatto di non arrendersi mai, che è un concetto astratto, retorico, che tante volte ci sembra così abusato, però poi alla fine è il senso di tutto, è la speranza che potrò un giorno battere quelli che a padel mi sconfiggono.
No,
è
non
la
credo.
Speranza di poter superare i propri limiti, quindi in questo caso utilizzo le ragazze del Napoli femminile come metafora, e poi nel calcio, se passiamo alla Serie A, insomma ci sono tanti sogni impossibili per tantissime squadre.
Sì, però oggi il tema comunque allenatori, perché insomma per associazione di idee mi sono venute alla mente le immagini di quello che sbrocca, e non è una novità, e sapete chi è. Di quello che pare essere stato salvato dai giocatori e corre ad abbracciarli, non viceversa, dettaglio sì, ma anche curioso. Quello che una volta tanto sbaglia la formazione e poi non dorme di notte. Quello che viene salvato dal suo presidente con una scelta molto anticonformista, devo dire, Cagliari, Giulini, Di Francesco. E quello che è l'allenatore del Napoli maschile, invece, che viene spinto verso il mare da un'opinione pubblica sempre molto cupa, molto agitata, che adesso vede i fantasmi che si chiamano Rafa Benitez e non può fare a meno di agganciarsi ogni tanto ai fantasmi del passato. Da questo mazzo, per dovere di ospitalità, lascio scegliere Riccardo Trevisani, guarda un po'.
Ma parto da un radio tweet che è questo: buongiorno a tutti, Pardo non mi batterai mai sul campo da padel, anche se il Napoli femminile ha vinto.
Detto questo, io invece penso che ci sia grande equilibrio.
Perché sei non vedente, altrimenti ti assicuro che non ti accorgerebbe.
Abbiamo giocato una volta sola, fra l'altro, in un giorno drammatico.
Non l'hai presa mai. Non l'hai presa mai, tra l'altro.
Quindi. Non è vero, abbiamo perso al terzo. Abbiamo perso al terzo. Su, dai.
Ma tu giocavi con Dario Marcolin.
Tu giocavi con uno buono. Adesso non mi ricordo chi era, ma giocavi con uno buono. Ma poi era una giornata drammatica. Venivo da un pranzo a Fregene che si era concluso. No, ma questa è la verità. Ed è il giorno in cui, lo dicono, c'è poco da ridere, tutto il centro-sud del nostro paese ha realizzato, era uno dei primi giorni di marzo, forse l'ultimo giorno, la perdita dell'innocenza da parte di tutto il centro-sud del nostro paese, che ancora non aveva capito quello che stava purtroppo drammaticamente succedendo. E quindi, insomma,
comunque mi lancio sul Cagliari, per rispondere alla domanda vera che mi era stata fatta, perché secondo me è la cosa più particolare in assoluto, cioè una cosa, un unicum, una cosa che non si è mai vista. È una scelta molto coraggiosa, non so dire, a naso direi no, se giusta o sbagliata, ma è comunque una scelta diversa, e tutto quello che è nuovo, tutto quello che è azzardoso, tutto quello che è un rischio, a me piace molto, specialmente in un mondo come quello del calcio, dove nessuno si dimette, nessuno si prende un rischio, nessuno dice mai una cosa diversa, siamo sempre lì, 38 finali, eccetera, eccetera. Viva il senso di quello che ha fatto il Cagliari. Poi non sono convinto che possa portare dei risultati, perché l'ho visto tante partite del Cagliari quest'anno e raramente mi è piaciuto. No, ieri sì, però
c'erano tutte le condizioni classiche per l'esonero dell'allenatore, cioè tutte le condizioni standard.
Silvio Berlusconi, ricorderete, dopo la sconfitta di Lecce con l'Espagnol, l'inizio dell'era Sacchi, io e Riccardo eravamo ragazzi, però
io meno,
penso tutti e due, tu un pochino meno, ma meno. Comunque eri sempre un bel pischello, e in quella circostanza lì, insomma, da lì poi è nato il ciclo del grande Milan. Quindi voglio dire, è chiaro che è una scelta anticonformista, è una scelta ad altissimo coefficiente di rischio, però evidentemente i dirigenti del Cagliari, di Francesco, hanno trovato degli elementi di una visione che secondo loro porterà lontano questa.
No, può essere anche il modo per mettere la squadra, i giocatori, l'ambiente con le spalle al muro. Signori, questo come fece Berlusconi con Sacchi, questo è l'allenatore e questo rimarrà l'allenatore. Chi è dentro è dentro, chi è fuori starà fuori. E mi viene in mente, per associazione di idee, guardo un po', indovina chi, Gian Riccardo.
Paolo Fonseca.
Bravo, non era difficile.
No, non era difficile, però anche lì è successa una cosa abbastanza particolare. Non tanto la vicenda in sé, capitano screzzi con giocatori, capitano problematiche, e a Roma ce ne sono, quella sicura con Dzeko, poi qualcun altro è sparito al volo dopo è successa la questione Dzeko, e non sapremo mai qual è la reale problematica fisica dei Pedro, dei Mkhitaryan e tutti quelli che sono spariti improvvisamente. Però una cosa è sicura, una parte della squadra non ha mollato l'allenatore, altrimenti su tre pari non fai 4-3, ragazzi, se c'è una qualche minima intenzione di non vinci la partita 4-3. Simbolicamente ha segnato Pellegrini, secondo me è successa una cosa molto molto particolare, una cosa che non abbiamo visto spesso nel mondo del calcio. Di solito quando la barca va a fondo, a Roma era successo una volta con Zeman a Roma-Cagliari, c'era un Roma-Cagliari con le stesse identiche premesse di Roma-Spezia, finì 1-4 con anche i discepoli di Zeman, Goicoechea su tutti, a giocare per il Cagliari, quindi capisci che di solito succede che finisce 3-4 Roma-Spezia, non 4-3, per cui vediamo che succede.
Allora, mentre
tra l'altro il fatto che sia finita 4-3 e non 3-2, cioè quel doppio colpo di scena del finale, secondo me alla fine alla Roma conviene, perché è una ulteriore svolta che poi non so dove porterà, perché qua ogni settimana c'è una cosa nuova. Qui stiamo discutendo una squadra che è terza in classifica.
No, ma è chiaro che ha più punti dell'Atalanta, sicuramente, che ci sembra in questo momento il Real Madrid, quello vero.
Sì, cioè, no, secondo me ci sono squadre che la seguono, che sono più attrezzate, però comunque sta facendo una prima parte di stagione assolutamente di altissimo profilo. Quel 4-3 è un segno di compattezza veramente indiscutibile. Detto questo, le prossime ore saranno importanti dal punto di vista del mercato, e poi ripeto quello che ho detto l'altro giorno, perché non voglio essere nemmeno incoerente: se questo qui può essere il momento per andare a blindare un allenatore di livello superiore come Massimiliano Allegri, insomma, posso anche capire che i dirigenti della Roma, che non conosciamo ancora, nel senso che li vediamo,
sarebbe ora che si facessero conoscere.
Questo è un difetto, però.
Allora, allora lancio i numeri perché voglio l'intervento degli ascoltatori poi su questo tema, poi stiamo qui su questo argomento che ci sono diversi aspetti da considerare, comprese le parole che mi sono rimaste impresse di ieri dell'amico Roncone che poi vi giro, però intanto vi giro i numeri. 800240024 per intervenire, whatsappatori al 349-238-6666, mi raccomando. Dicevi, Ricky?
Dicevo che secondo me è un difetto, nel senso che va bene il basso profilo, però credo anche che sia una situazione questa dove non sarebbe male prendere una posizione forte. Faccio un esempio, è accaduta la vicenda Papu Gomez, no? In un giardino meraviglioso e funzionante sotto tutti i punti di vista come l'Atalanta. La società ha parlato una singola volta, a Gasperini sono state fatte 4-5 mila domande, poi a un certo punto ha smesso di rispondere, però si è chiarito immediatamente che Papu Gomez non sarebbe stato regalato a concorrenti italiane e non avrebbe mai più giocato per l'Atalanta. Subito, immediato, pronto. E allora la vicenda Dzeko come funziona? Sabato ha una contusione, domenica non ne parlo, lunedì che succede? Perché Dzeko guadagna 7 milioni e mezzo di una squadra che non è proprio super florida dal punto di vista economico ed è il giocatore più importante della squadra. Sapere che cosa succederà e comunicarlo evita anche che uno come me possa pensare, per esempio, che sono altri giocatori che dietro a Dzeko si sono chiamati fuori. Invece la spiegazione e la comunicazione diretta, secondo me, è sempre la soluzione migliore. L'Atalanta ha perso Gomez, senza il quale sembrava non si potesse giocare a calcio, e l'Atalanta va meglio senza Gomez, non perché Gomez fosse un problema, ma perché risolvi i problemi. Quando le cose funzionano, si va avanti e si tira dritto.
Eventualmente con le brusche, con le cattive, in modo molto virile, come ha fatto l'Atalanta. Questa è una delle sue caratteristiche. Gira Pierluigi Pardo, che ieri non era collegato quando c'era Roncone, che diceva due cose. La prima, si parla di Allegri. A proposito, vi chiederò anche Allegri. Tutti lo vogliono, nessuno lo piglia, come quella famosa signora. Anche il Chelsea sembra orientato su Tuchel, appena esonerato dal Paris Saint-Germain. Ma comunque, diceva, ci deve essere qualcuno all'interno della Roma che la Roma proprio non la ama, se no si guarderebbe bene dal mandare i WhatsApp ai giornalisti, a mettere in giro certe voci, eccetera. Punto primo. Punto secondo, Dzeko, la maggior parte dei romanisti non lo vogliono più vedere in campo, ma soprattutto non accetterebbero mai di rivederlo in campo come capitano, Pier.
Ma gli umori sono, poi Riccardo forse conosce meglio di me, però insomma anch'io sono romano, e gli umori sono mutevoli, la crisi è deflagrata nei giorni scorsi. Io ho commentato Roma-Inter, era il 10 gennaio, faceva un freddo pazzesco, la Roma in caso di vittoria avrebbe preso il secondo posto, non mi sembra che ci fosse questo clima così drammatico. Poi è arrivata la sconfitta al derby, è arrivato lo psicodramma della Coppa Italia, i sei cambi, e poi sicuramente è successo qualcosa. Però ecco, insomma, secondo me la forza di un ambiente e anche della capacità di rimanere compatto, unito in delle situazioni che sono complicate. È chiaro che Dzeko è un tema caldo, lo è dall'inizio dell'anno perché sembrava che dovesse andare via, perché ricordiamo Dzeko in panchina a Verona la prima giornata. Quindi insomma ci sono delle situazioni sicuramente poco chiare, o forse in realtà molto più chiare di quello che si può pensare, però appunto la forza la dà la società. Io non credo che la società debba, quando parlavo del fatto che Friedkin fino a questo momento non mi dispiace il fatto che siano così un po' silenti, è perché mi piace che non abbiano cercato la visibilità. Mi piace che siano a Trigoria e non siano tutti i giorni a parlare con i giornalisti, anche se
quando c'è vo, però.
No, poi è chiaro che la società delle decisioni deve prenderle, ma io sono convinto che le starà prendendo, insomma, non posso
dire
pensare...
una cosa,
sì.
No, solo su Dzeko. Io dico questo, secondo me Dzeko può anche aver sbagliato a dire quello che ha detto a Fonseca alla fine della partita con lo Spezia. Detto questo, probabilmente con Dzeko la Roma non va ai supplementari, non fa quella figuraccia e non esce dalla coppa. Ma detto questo, facciamo che Dzeko sbaglia. Dzeko per la Roma è il terzo capocannoniere ogni epoca. Dzeko per la Roma è stato ceduto al Chelsea, all'Inter e poi alla Juventus. È sempre rimasto con una professionalità illimitata. Ha giocato, ha combattuto, ha giocato a volte anche da infortunato. Ha trascinato la Roma a 35 anni. Adesso sta avendo un calo. Fermo restando che poi i gol vanno pesati, secondo me, e non conteggiati. Vale a dire che Borja Mayoral, che sta facendo molto meglio di quanto almeno io mi attendessi, ha segnato col Cluj, col Crotone, col Parma e con lo Spezia. Per cui il gol di Roma-Sampdoria di Dzeko, 1-0, 75esimo, in una pozzanghera di fango che vale 3 punti.
3 gennaio.
Ne vale 9 di punti, non ne vale 3. E qui, perché la Sampdoria batte l'Inter 3 giorni dopo, ragazzi. Cioè, questo è una che io vorrei vedere. Se tu finisci 1-0, difficile, a 15 dalla fine, di Borja Mayoral, poi entriamo nella querel. Ma dire oggi, ma Borja ha fatto 8 gol, quindi è meglio di Dzeko, è un discorso che non si fa neanche in un bar.
È una follia.
Nella cantina del bar. Cioè,
questa è una cazzata, chi lo dice? Non so se c'è qualcuno che lo dice, ma questo è chiaramente
una cazzata. Romano, leggi in giro qualcosa. In questo momento, come ha detto giustamente prima, colui che ci dirige... In questo momento molti dicono: Dzeko, mai più, tanto c'è Borja Mayoral, chi se ne frega. Ecco, 114 gol and counting.
No, ma non scherziamo. Questo
assolutamente no, così come no il contrario, perché proprio mi ricollego al discorso fatto sul Papu, ci sono mille analogie, nel senso che il Papu è stato veramente il sindaco di Bergamo, dal punto di vista tecnico, dal punto di vista anche, secondo me, della personalità all'interno dello spogliatoio, e poi alla fine... una società forte, un allenatore forte, un gruppo che comunque ha la sua qualità, riesce non solo a sopravvivere al suo addio, ma addirittura a migliorare le cose, perché l'Atalanta nell'ultimo mese sicuramente è in crescita. Quindi io non sono l'eventuale partenza di Dzeko sia un dramma, però come tutte le cose nella vita ci vuole misura. Ora, se c'è
però
qualcuno dice
una
che
cosa,
Mayoral è meglio di Dzeko, vabbè...
Però Papu Gomez a Juve-Atalanta cantava l'inno della Juve e Dzeko esultava il gol del 4-3 con lo Spezia. C'è pure una differenza di comportamento, secondo me.
Infatti il Papu è andato via e Dzeko, vedremo che cosa succede. Io non credo che la Roma debba adesso disparsi di Dzeko a tutti i costi. Io lavorerei assolutamente per ricucire.
Sarà abbastanza...
A parte che io lavoro per ricucire per natura, sempre nella mia vita, con tutto il mondo. Beh, quindi ce l'ho proprio come
si leggeva
indole.
Stamattina, però a me sembra veramente un rapporto ai minimi termini. Poi il resto dello spogliatoio si capirà vivendo da che parte sta. Perché non ha torto Riccardo quando dice: vabbè, Dzeko è una situazione scoperta, le altre ancora un po' misteriose. Però Ricky, torno da te perché volevo...
Sì, però ci sono 37 punti in classifica, cioè, e quindi questa cosa qui è abbastanza straniante, nel senso che va bene tutto, sicuramente la Roma quest'anno ha fatto delle cose allucinanti, ha perso 2 partite al tavolino, basterebbe questo, credo, per considerare assurdo quello che succede. Però è terza in classifica a 37 punti.
Certo.
E in questo mese
si vengono 37,
gennaio,
ma sono 38,
in
non
questo mese di gennaio ha fatto più punti dell'Inter, che non ne ha fatti tantissimi, ma ha fatto più punti dell'Inter in campionato. Quindi anche dal punto di vista, diciamo, del trend, ha delle schizofrenie, ma se valutiamo un pochino più il medio periodo, non è una situazione da buttare. Quindi
ma proprio per questo che ne discutiamo. Fosse da buttare, non ci sarebbe discussione.
È la fiducia complessiva, il sentiment complessivo che c'è nei confronti dell'allenatore. Questa è la vera domanda. Non riguarda soltanto Dzeko, ma riguarda, secondo me, la dirigenza, il resto della squadra, l'ambiente,
sì, chiaro,
tutti
chiaro,
elementi
chiaro.
Importanti.
Invece, Ricky, voglio sentire la tua sullo strano weekend di quello che sbrocca, non è una novità, e che è incapace di essere normale, di vivere normalmente, insomma, di prendere anche un pareggio a Udine, che sulla strada dello scudetto può non essere un dramma, in una maniera un po' diversa, e di quello che invece, così guardiamo in controluce anche il derby di domani, che secondo me è una partita che tutte e due firmerebbero per non farsi del male, poi chi passa passa, questa mia idea. Quello che ogni tanto capita, sbaglia la formazione, perché quella il Milan presentato con l'Atalanta non era esattamente corretto.
Assolutamente, può capitare dopo un annetto di fare un errore, glielo concediamo a Pioli, assolutamente, ma più che nella scelta degli uomini, nella scelta del concetto, cioè del trequartista esatto. Difensivo che non mi piace, perché siamo diventati il Milan, passerebbe il concetto secondo me, facendo proprio gli arrembatori, fregandocene del discorso tattico, ma attaccando, e quindi speculare contro una squadra che poi quando speculi ti ammazza come l'Atalanta era chiaramente sbagliato, ma si era capito già da quando Peppe Di Stefano aveva dato la notizia. Detto questo, vi dico questa cosa qua del Milan e dell'Inter. Volevo fare il radio tweet prima che Pardo provocasse sul padel, proprio su questo fatto, cioè è il campionato più pazzo del mondo, come è il cugino dell'aereo, cioè non è una cosa fattibile che l'Inter batta la Juventus in quella maniera, vada a giocare a Udine che ha perso il sangue per cercare di frenare l'Atalanta 3 giorni prima, neanche mercoledì domenica, mercoledì sabato, una squadra completamente disabituata a fare le coppe e la partita finisca diversamente da 0-2-0-3. e questa cosa ci dà l'idea del fatto che siamo in un campionato che non ha mezza certezza. Poi magari finirà con le classifiche che abbiamo fatto in questa sede a settembre, però a oggi non c'è una cosa su cui tu possa dire beh, ma questo sicuramente domenica succede questa cosa qui, perché l'Inter che non vince con l'Udinese che ha fatto 72 ore scarse di riposo tra una partita e l'altra è clamoroso. E aggiungo sulla polemica finale fatta con l'arbitro che l'anno scorso Conte ha spiegato che l'Inter era penalizzata perché riposava 6-7 ore in meno di media rispetto alla Juve nel periodo del post lockdown. Pensa a cosa avrebbe dovuto dire Gotti, che con una rosa leggermente meno ampia di quella dell'Inter ha affrontato Atalanta e Inter, Atalanta e Inter con una panchina che si reggeva con due chiodi per sbaglio.
No, mercoledì sabato, tra l'altro.
Mercoledì sabato. Record.
Ricky, vuoi chiamarlo pazzo? Chiamalo pazzo. È un campionato equilibrato. Qualcuno di questa trasmissione, non certamente il più magro, quest'estate parlava di sette sorelle. Sette sorelle sono. È una fase, ma è lunga vita questo equilibrio, devo dire la verità, nel senso che chiaramente i tifosi della Juve che hanno dominato gli ultimi 9 anni forse avrebbero preferito la solita scampagnata, ma questo è un campionato dal punto di vista dell'interesse che è molto più interessante rispetto al passato. E nel passato c'erano questi campionati, nel senso che tornando sempre a quando eravamo un po' più piccoli ci sono stati campionati incerti fino all'ultima giornata, le volate a tre, le famose sette sorelle, ma anche all'estero, quindi voglio dire è un elemento che riguarda tutta l'Europa, prestazione e controprestazione, quindi in positivo e in negativo si susseguono continuamente. E anche se guardiamo il post lockdown, a parte il Milan che ha avuto una veramente clamorosa, il post lockdown ha vissuto al suo interno di strappi incredibili. L'Inter ha fatto cose terribili, poi ha finito in crescendo. La Lazio ha avuto quella settimana terribile nella quale ha buttato via lo scudetto, poi in realtà aveva ricominciato a correre verso la fine. Mm. La Juve fino a un certo punto ha corso, poi si è incagliata. E quindi, insomma, sinceramente, secondo me è una tendenza di questa stagione nella quale ci si allena poco, si gioca continuamente e il livellamento, secondo me, è molto, molto più forte rispetto al passato. Poi se guardiamo tutta l'Europa... insomma è così ovunque, pensa che sta succedendo a Liverpool,
no, ma in Inghilterra, in Germania stessa, dove vabbè ha vinto 4-0 a sto giro lo Schalke 04 che è derelitto, però in ogni paese, Francia stessa, in ogni paese è tutto estremamente incerto. Andrea da Milano, e poi facciamo una battuta con Riccardo anche sull'allenatore che invece viene spinto verso il bordo della rupe dall'opinione pubblica napoletana. Andrea, buongiorno.
Bene, io sono romano romanista e vivo a Milano da tanti anni. Quello che mi chiedo è la messa in discussione di un allenatore che, come Fonseca, che sembrava aver trovato insomma un po' la quadra del cerchio e che comunque ha fatto più punti l'anno scorso e comunque è terzo in classifica ed è primo nel girone di UEFA. E si va a discutere poi la comunicazione o mancata comunicazione di una società dove a Roma è sempre stata contestata perché chiacchieravano un po' troppo tutti quanti. Ora magari è stata fatta un'altra scelta, diciamo, editoriale, che può essere anche discutibile. Però, per esempio, ricordo un Bonucci messo su un trespolo di fronte a tutto il mondo, dove non ci sono state grandi spiegazioni poi da parte della società del come e perché di una figura così importante dello spogliatoio fosse messa all'angolo. Sì.
Ma la risposta sta nella sua premessa: è romano romanista, ma vive a Milano da molti anni. Quindi
sì, no, ma secondo me, guarda, la Juve ha un vantaggio secondo me enorme rispetto alle altre squadre. La Juve ha una massa enorme di tifosi.
Probs,
sei? In galleria?
No, Probs con Alina, non so se è in galleria. Forse è finito giù dalla rupe di qui sopra.
Approfitto allora del silenzio raro di Pardo per dire questo. Nessuno credo voglia mettere in discussione Fonseca per il lavoro svolto, penso non sia possibile. Ha un organico per non fare top 4, per come la vedo io, e sta facendo top 4, quindi il lavoro sin qui è ottimale. Però quello che dicevo prima, occhio a dare giudizi definitivi perché mancano 19 partite,
certo,
e il campionato
certo,
può ancora tranquillamente portare Fonseca magari 3 punti indietro e fargli fare sesto, e quindi esattamente quello che più o meno si diceva a inizio campionato. Bisogna secondo me avere molta pazienza nel giudizio, quantomeno quello finale, perché ogni settimana cambiano le cose. Citavi Gattuso prima,
sì, certo.
ma veramente stiamo discutendo di un allenatore che in un anno ha vinto la Coppa Italia, ha riportato
ragazzi,
il Napoli in quella zona di classifica,
sai meglio di me, Riccardo.
Una partita gli sono mancati 2 mesi e mezzo di bene e merda. Cioè se levi Lautaro e Lukaku, Dzeko e Mkhitaryan, Dybala e Ronaldo, ma dove vanno le squadre?
Lo so, però
è incredibile.
Però
è incredibile.
Sai meglio di, ieri, sapete meglio ieri... di me come viene, come e quanto venga discusso a Napoli un giorno sì e l'altro in questo momento pure.
Beh, dopo Napoli Spezia c'era chi parlava di esodo, ne parleranno anche 27 adesso.
27 tiri a 3 Napoli Spezia.
Enrico, Napoli Spezia l'ho commentata, per me discutere un allenatore dopo Napoli Spezia significa proprio non sinceramente capire poco, lo dico perché poi per carità nel fare o non fare gol c'è tutta la differenza del mondo, bisogna allenare anche la freddezza sotto porta, però quella partita lì per stessa ammissione italiana è stata una partita incredibile. No, stavo dicendo sull'ambiente di Roma e sul discorso della Juve, no? Perché la Juve, Bonucci? Perché la Juve ha, da questo punto di vista, un vantaggio, quello di avere tantissimi tifosi, quindi una massa critica, direbbero gli esperti di marketing, cioè un insieme di persone, un potenziale mercato enorme, ma di non avere la pressione quotidiana di così tanti tifosi a Torino che vanno agli allenamenti, eccetera. Altre piazze, Roma, Lazio, Napoli, Fiorentina, queste vivono in maniera un po' più passionale con i tifosi che sono continuamente presenti. Questo è anche bello, porta qualche volta ad avere qualche pressione in più.
Detto ambiente questo, diverso. Ambiente,
detto questo, secondo me, la Roma deve compattarsi. È vero che non c'è nessuna certezza di quarto posto, perché le distanze sono minime, e anzi negli scontri diretti la Roma ha mostrato delle fragilità che farebbero pensare che poi alla fine possa essere scavalcata dalle altre, però 37 punti dopo un girone non sono assolutamente da buttare via.
Ma no, ma certamente non lo sono.
Fino a 10 giorni fa la Roma era, dopo il Milan, la realtà adesso, secondo me più sorprendente.
Ma anche adesso,
no?
Leggi la classifica, leggi dove sta la Roma, e quindi non, le chiacchiere starebbero a zero, se non fosse che bisogna capire se tutti vanno dalla stessa parte. Però ultimi 30 secondi con Riccardo Trevisani, tornando un attimo su Gattuso, tra l'altro hai commentato il Napoli ieri sera per Sky, tu dici, ma seriamente lo discutono? Sì, seriamente, perché?
Perché c'è un contratto sul tavolo per un rinnovo da 2 mesi e nonostante siano parlati gli avvocati non si riesce ad avere l'ok da parte della presidenza, che è una cosa, come diciamo prima parlando del Cagliari, che magari spegnerebbe qualche tipo di voce. Io sono veramente sorpreso, non so come dire, ma scioccato quasi dalla discussione su Gattuso. A me sembra che Napoli abbia, al di là della partita di ieri contro quella che per me è insieme al Milan la realtà più sorprendente del campionato, cioè il Verona, e complimenti a Juric, credo che a parte ieri, dove c'è stato un crollo dopo la buonissima mezz'ora iniziale, in generale il Napoli ha una linea, cioè nel senso è una squadra a cui è difficile fare gol, che gioca bene, che si mangia tanti gol, ma ripeto, al netto di Insigne una settimana fa pallone d'oro, poi sbaglia il rigore, poi ieri prende 4,5, quindi fa una settimana in cui fa tutto e il suo contrario, il Napoli ha avuto fuori un potenziale, diciamo, di 30 gol stagionali per una somma totale di 2 mesi uno, 3 mesi l'altro. Ma di che parliamo? Io dico, cioè non è che si sono fatti male, non lo so, Mario Rui e Zielinski, che sono importanti.
No, chiaro.
Sono fatti male i due giocatori più importanti insieme a Insigne della squadra. Cioè stiamo levando, ripeto, Ronaldo, Dybala.
Ma
cioè,
io sono d'accordo con te, poi 6 sconfitte sono tante, è un Napoli che non pareggia, forse ha poco equilibrio, però è l'opinione pubblica napoletana che mette Gattuso in discussione, e questo è un dato di fatto. Riccardo, ti ringrazio. Mi
fa il discorso di Pier sull'ambiente romano, cioè secondo me è una questione ambientale,
esatto,
non è una questione reale.
Esatto.
Sì, però, è una questione di eccesso. Se ne parla tanto, ripeto, se ne parla tanto perché si ama la squadra, cioè io ci vedo degli aspetti molto romantici in tutto questo, veramente, che rimandano all'essenza del pallone, quindi faccio fatica a parlare male di questi eccessi, però ci vuole un po' di equilibrio. Negli ultimi anni Ancelotti è stato mandato via come se fosse bollito, completamente bollito. Ci si è innamorati di Gattuso per qualche mese, poi di fronte a qualche risultato negativo si pensa di mandarlo via.
E ragazzi, sai anche tu che si torna a parlare oggi del ritorno di Rafa Benitez, che si è liberato dall'esperienza cinese, perché lo sapete meglio di me che si parla di questo. Grazie Riccardo, devo lanciare la borsa, sono in ritardo e mi scuso. Aspetto voi 800240024 con Pierluigi dopo la borsa.
Conte è steccato anche domenica, giù dal Pero e a casa.
Convocati anche su WhatsApp. Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Convocati.
Tutte queste lodi all'impegno dell'Udinese così ravvicinato, non ho sentito nessuno dire che ha noleggiato due pullman da usare a protezione della propria area, sia contro l'Atalanta che contro l'Inter. Un po' di obiettività. Ci hanno messo minuti per battere calci d'angolo e l'arbitro non ha detto niente, anzi ha espulso l'allenatore dell'Inter. Comunque, ho detto la mia, buona giornata.
Accettate quando non riuscite a vincere. In questa frase l'arbitro Maresca ha sintetizzato tutto l'interismo. E ormai anche Conte è interista fino al midollo.
Gattuso fa benissimo a non firmare il rinnovo, proprio per questa situazione. Fossi in lui, chiuderei a fine anno. E tanti saluti.
WhatsAppatore di oggi 349-238-6666. Per inciso, Pier, non, prima ho aperto il programma dando la notizia che è di stamattina dell'esonero di Lampard. Pronto tu che la subentrare, io rimango sempre sorpreso del fatto che di Allegri continua a non parlarsi.
Sì, sì, sicuramente comincia a essere sorprendente, anche perché all'inizio sembrava fosse una scelta, forse in qualche caso è stata anche una scelta da parte di Allegri. Subito dopo l'addio alla Juve non rimettersi subito in pista, sì. Adesso immagino che abbia voglia di tornare, sì. Poi no, Chelsea non è esattamente un brutto club dove andare a lavorare, e ci può essere un elemento di scarso appeal internazionale, ma insomma, stiamo parlando,
è uno che ha fatto due finali di Champions, eh.
Ecco, stavo dicendo esattamente questo, mi sembra che dal punto di vista dei risultati questo discorso non ci possa essere. Dal punto di vista del gioco sicuramente non è che Allegri abbia riscritto la storia del calcio, però secondo me è un allenatore che, se soprattutto se hai qualcosa di livello, di importante, se hai dei grandi giocatori da gestire, Allegri è uno che ci sa fare, secondo me ci sa fare molto bene. E la Juve fino ad Allegri, secondo me, in cui ad oggi ha avuto comunque più certezze e più sicurezze della Juve che è arrivata dopo, anche se comunque Sarri ha vinto il campionato e Pirlo potrebbe vincerlo quest'anno. Però insomma io penso che, soprattutto, ripeto, per squadre da assemblare,
certo,
squadre dove hai dei talenti,
ma profilo
da
perfetto
insieme,
poi Chelsea ha una lunga tradizione italiana, no? Lo sappiamo bene,
sì,
quindi
sì, sì.
Trovo ancora più sorprendente
sono d'accordo, è abbastanza sorprendente.
Andrea e poi Domenico. Andrea D'Asti, buongiorno.
Buongiorno a voi, grazie per questa possibilità. È un milanista che si è appena ripreso dalle tre sveglie di sabato. Devo dire che fino al 2-0 sembrava una partita brutta, ma che si poteva raddrizzare con un episodio. Dopo è stata accademia, complimenti, hanno giocato meglio, zitti a lavorare. Non mi sono piaciute troppo le dichiarazioni di Ibrahimovic a fine partita. Non vorrei che assurgesse a quello che è stato Totti negli ultimi 3-4 anni a Roma, dove sembrava intoccabile e che poteva dire tutto di tutti. Quindi non so, spero che non diventi un'arma a doppio taglio, dato che il Milan, al quale Ibrahimovic ha cambiato testa, cuore, tutto quanto, ha comunque fatto bene anche senza di lui. Spezzo solo un'arancia su Allegri. Dopo aver visto Koeman, che da disoccupato dell'Everton, ad allenare il Barcellona, non mi stupisco più di niente. Grazie, vi ascolto per radio.
Tutto può succedere, al di là del paragone con Totti, che secondo me non è del tutto giusto, nel senso ci sono stati dei momenti in cui Totti, a parte che Totti è veramente la Roma, nel senso che è un giocatore... Non c'è
inclusivo,
secondo me un paragone,
non, dire una parola.
Sai, non c'è un paragone, forse Maradona per il Napoli, ecco, Maradona per il Napoli, cioè, stiamo parlando di quel livello di grandezza, soprattutto poi nel confronto con il resto della storia. Maldini per il Milan è ovviamente una leggenda, ma è una leggenda in mezzo a mille altre leggende. La Roma ha avuto dei grandi giocatori, il Napoli ha avuto dei grandi giocatori, ma se fai un sondaggio tra 100 persone, tra 100 tifosi della Roma, del Napoli, su chi sia stato il più grande di sempre, 99 voteranno per Totti e l'altro scoprirai che è un parente dell'altro votato, perché se no non si spiega, per Totti e per Maradona. Quindi, però il ragionamento secondo me è molto intelligente da parte dell'ascoltatore, nel senso che l'impatto di Ibra è stato devastante, in positivo, sì. Ed è, insomma, mai sottovalutare Ibra. Adesso insomma è importante, ma sono sicuro che non accadrà tutta questa mediaticità, questo senso di onnipotenza di Ibra, che è stata utile secondo me all'ambiente, per poter crescere, per poter ulteriormente migliorare, insomma, non deve superare un certo limite.
No, perché come ti dicevo ieri, va contro...
No, tutti quelli, contrappesi.
Quelle dichiarazioni sono un po' contro il ruolo, cioè vanno in, hanno un segno diverso rispetto al ruolo che fino adesso Ibra ha avuto per il Milan, però se Pioli una volta tanto può sbagliare la formazione... concediamo anche a Ibra una volta tanto di sbroccare alla vecchia maniera, Ibra, no?
Però proprio per questo secondo me è acuto il ragionamento dell'ascoltatore, nel senso io sono ibrista, sono ibrofilo, penso lo sono da sempre, ci sono le registrazioni di quando cominciava a esserci
tutti
la voce,
due,
c'era gente che era scettica, pure tu, io e te, assolutamente, siamo due ultra dell'importanza di Ibra e del suo ritorno, e ad oggi credo che abbiamo avuto ragione, ma non ci voleva secondo me un genio. È giusto, secondo me, è giusto che tutto questo suo attivismo, anche mediatico, venga incanalato sempre verso il bene della squadra.
Come fino a questo momento è stato un giorno dopo l'altro, peraltro.
Esatto. L'altro come giorno, in effetti, pure a me mi ha lasciato un po' perplesso, ma ti ripeto, sono sicuro che sistemeranno le cose, e meglio avercelo Ibra, anche come opinion leader, non
questo
solo come calciatore.
Questo sempre. Domenico Bergamo, buongiorno.
Buon pomeriggio, sono di Benevento ma lavoro a Bergamo, tifoso del Napoli e pro Gattuso naturalmente.
Beh, naturalmente in questo momento non,
lo so,
non,
perciò,
non
perciò,
perciò
intervengo, persona seria ma non solo grintosa come per molti lo spacciano, ma grande tecnico di un calcio evoluto, e quindi al di là di quello che era in campo è forse...
E allora discusso perché?
Molto più di Pirlo, che sembrava era evoluto in campo, ma mi sembra faccia grande confusione come calcio da allenatore.
Questo scopriremo vivendo, sì. Discusso perché Gattuso?
Perché a Napoli, come dicevate, a Roma c'è grande passione e c'è molto tifo da bar, e si passa da esaltazioni a depressioni in poco. E purtroppo c'è poco aspetto calcistico, e quindi appunto pochi si ricordano di Mertens, di Osimhen. Vabbè, forse lui sta perdendo un po', secondo me anche lui sta prendendo questa passionalità, perché alcune situazioni tipo ieri con una squadra ultra grintosa di pressione come il Verona, inserire ieri Osimhen e Mertens è suicidio, insomma, perché sul 2-1 secondo me si poteva ancora giocare, la squadra stava cercando di giocare, quindi non dovrebbe, secondo me, l'unica cosa farsi prendere da questa ansia dal tifo che c'è dietro. Facendo questa piccola premessa, volevo dire l'ultima cosa sul discorso di Trevisan, simpatico, riguardo Papo Gomez e Dzeko. Tornavo da lavoro, quindi premettendo che Gasperini per me è il vero grande allenatore che c'è in Italia da anni, però la gestione Gomez come società, non perché loro hanno preso la posizione di Gasperini, secondo me è corretta. Fare in modo che un ragazzo che ha dato tanto alla società venga scaricato in questa maniera, senza permettergli di dire nulla e di dover andare per forza all'estero, farla passare per una scelta corretta, mi sembra un grandissimo eufemismo.
Posso dirti una cosa, premesso che non so nulla di quello che è successo, veramente non so nulla, e forse sono in pochissimi, sono i diretti interessati a sapere. Che interesse aveva l'Atalanta a farla finire in questo modo? Adesso sinceramente, l'Atalanta è un'isola felice del calcio italiano, il Papu è un giocatore, ti faccio un esempio banale, anche come merchandising, se fosse finita in maniera diversa l'Atalanta avrebbe potuto continuare a vendere le magliette del Papu, cioè secondo me non era difficile trovare un punto di equilibrio vedendola da fuori, quindi se c'è stato questo finale così livoroso e così brutto, hai ragione, brutto, triste, che non piace a chiunque ha il calcio, per un grande giocatore che ha fatto così tanto, penso che qualche responsabilità
ma
ci sia stata.
Probabilmente una decisione professionale in un ambiente di lavoro professionistico al massimo livello, l'azienda qualche volta prende determinate decisioni, poi cosa ci sia dietro queste decisioni, giuste,
però,
sbagliate,
dire, non,
belle,
non
eleganti, non eleganti.
Nessuno.
No, ma è chiaro che non conviene a nessuno.
Cioè, non conveniva all'Atalanta da un punto di vista
ma
di
non
immagine,
le conviene neanche economicamente,
di...
perché può fare qualche milione cedendo Gomez, ma certamente non è per quelle ragioni lì. Ciao Pier, ti saluto, vado.
Ciao.
Oltre il traffico, vado oltre il traffico a raccontare perché in America sta succedendo qualcosa di molto simile a quello che sta succedendo al vertice del campionato italiano. Milan come Tampa Bay.
Dopo l'esperienza di Conte al Chelsea, non ne vogliono più sapere di allenatori italiani.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati. Work it, make it, do it. Makes
us all the better, faster, stronger. Godwin prende il primo down e Tampa Bay Buccaneers andranno al Super Bowl numero 55. Tanto di cappella Bruce Arians per la chiamata aggressiva,
sì.
No risk it, sì. No biscuit. Perfetto. Qua il biscuit era piuttosto grosso in palio. Un biglietto per Tampa, ovvero un biglietto di ritorno a casa.
Allora, prendi una squadra di metà classifica, metti un centravanti di 39 anni e un anno dopo la trovi prima in classifica. Vai dall'altra parte dell'oceano, prendi una squadra che non fa i playoff dal 2007 e che ha vinto un solo titolo nel 2003, metti un quarterback di 43 anni e la ritrovi al Super Bowl. Ciao Massimo Oriani.
Buon pomeriggio a tutti.
Prima cosa che mi è venuta in mente è questo parallelo, posso andare avanti Gronkowski come Mandzukic, però vabbè, questo aspettiamo ancora un po'. No, però mi sembra veramente qualcosa di da raccontare, no Massimo? Tampa Bay che nella partita di ieri sera batte Green Bay, tra l'altro uno squadrone, si qualifica per il Super Bowl, tra l'altro prima volta nella storia che una squadra lo giocherà in casa, tra l'altro senza pubblico, per aggiungere stranezza alla stranezza. L'avversario sarà Kansas City, detentore del titolo, con Mahomes, il nuovo Brady probabilmente dei prossimi anni. Beh, storia molto americana.
Storia americana, ma storia fantascientifica direi, perché forse nemmeno su Marte uno si può immaginare che a 43 anni un giocatore sia ancora decisivo a quei livelli. Ha fatto un primo tempo Brady dove la palla sembrava telecomandata, poi diciamo qualche erroraccio ci è scappato nel secondo e la difesa ha messo ben più di una toppa. Però come hai detto tu, cioè, è incredibile solo il poter immaginare che lui abbia preso in un anno in cui non c'è stata pre-season, praticamente non c'è stato modo di conoscere i compagni durante quelli che sono gli allenamenti organizzati prima ancora della pre-season in tarda primavera, non c'è stato modo per Brady di stabilire un rapporto di fiducia con i suoi ricevitori. Tutto questo in un solo anno, arrivare al Super Bowl, arrivare ai playoff sarebbe già stato un buon traguardo.
Sicuro.
Arrivare al Championship, il 14esimo in 21 anni di carriera, diciamo 20 in realtà, perché il 2008 non l'ha giocato, si è rotto il crociato nel primo tempo della prima partita della stagione. Arrivare al 10° Super Bowl in carriera vuol dire che un anno su due in cui ha giocato a football il signor Thomas Edward Brady è arrivato al Super Bowl. Ma sono cose, io credo, fantascientifiche. Una sola franchigia nella storia della NFL ne ha giocati più di Brady, 11, e a 9 ce li ha portati lui, però.
Esiste una morale in tutto questo discorso?
Che credere in se stessi e avere voglia di superarsi sempre, andare oltre ai propri limiti e non credere, non ascoltare mai a quello che ti dice la gente quando tutti dicono sei finito, non hai più niente da dimostrare, eccetera, paga, perché lo dimostrano i fatti con Tom Brady.
Altra storia molto americana è quella che ci aspetta, no? Ora, da una parte c'è Tom Brady, che tu hai il cui percorso hai sintetizzato magistralmente, cioè è arrivato lì perché è cacciato via da quelli che sono stati da casa sua, da quella che è stata casa sua, cioè Boston, New England Patriots, che tu tifi peraltro.
Non rigirare il coltello nella piaga.
No, lo giro volentieri, perché guarda caso poi, dopo un milione di anni, quest'anno Boston cosa ha fatto nei playoff?
È rimasto a guardarli sul divano come me.
Appunto, guarda caso, no? Adesso la prossima storia americana è Tom Brady, cioè tutta questa roba qui, contro la nuova superstar si chiama Patrick Mahomes, che è il quarterback di Kansas City, detentore del titolo, e vorrebbe andare per il back-to-back, 7 volte nella storia è successo fin qui, proprio in casa di Brady.
Chi era stato l'ultimo a farlo? Un tale Tom Brady nel 2002-2003, tanto per rimanere in tema. Mahomes è un giocatore di un talento, credo, probabilmente unico, perché ha delle abilità nell'inventare, una volta che il gioco, magari lo schema iniziale non è applicabile perché la difesa reagisce nel modo in cui non ti aspetti o che magari ti aspetti anche, per cui sei obbligato a fare qualcosa di diverso, ha delle armi incredibili. Negli Stati Uniti c'è il detto speed kills, purtroppo viene di solito applicato alle strade quando si invita la gente a non correre con l'automobile. Sul campo da football uccide le difese avversarie, perché la velocità di Tyreek Hill, non a caso soprannominato The Cheetah, un giocatore che ha una velocità incredibile, armi che sono letali come appunto Tyreek Hill, e un tight end che non per quanto riguarda probabilmente il suo ruolo di uomo di linea, ma come ricevitore non ha nulla da invidiare al miglior Gronkowski, cioè Travis Kelce. Un offensive coordinator, Eric Bieniemy, che non si capisce perché non abbia ancora un ruolo da capoallenatore da qualche altra parte, forse andrà a Houston, si dice auguri, perché si troverebbe in una situazione non semplicissima. Comunque è veramente la contrapposizione tra la storia e il futuro, è un Super Bowl molto americano anche in questo senso. E poi, come dicevi tu, incredibile che per la prima volta dopo 54 tentativi a vuoto si abbrevia a giocare in casa il Super Bowl, purtroppo
in una casa deserta, questo aggiunge semi deserta, perché ieri a Green Bay c'era qualche tifoso, però è una cosa che non esiste al mondo, sarà qualcosa di ben strano questo Super Bowl.
Sì, ci saranno 22.000 spettatori, di cui 7.500 saranno personale medico, infermieri, vaccinati. Ogni squadra avrà la possibilità di portare 4 persone, personale medico anche lì vaccinato, a portare, tra virgolette, perché alla fine Kansas City li porterà, perché Tampa sono già lì.
Sì.
Anche per la stampa sono stati ridotti del 90% gli ingressi, ovviamente dall'estero non arriverà praticamente nessuno perché non ci si può muovere, e sarà tutto surreale come lo è nel mondo dello sport da un anno a questa parte. Devo dire che pian pianino tristemente ci stiamo quasi abituando a
questo
vedere
le partite
senza pubblico, mentre i primi tempi sembrava una cosa insopportabile, adesso... E già il fatto comunque che l'NFL sia riuscita a disputare un campionato intero senza aver perso neppure una partita. C'è stato qualche rinvio di pochi giorni, forse di una settimana o due, una partita degli Steelers, non nella bolla come era accaduto all'NBA, uh-huh. E vediamo quanti problemi sta avendo l'NBA con Memphis, che praticamente non gioca quasi da un mese,
certo,
da un po'.
Certo.
È un miracolo anche quello,
Questo non c'è dubbio. Ti chiedo un'ultima cosa in 8 secondi, a te autorità dello sport americano: dovesse vincere Brady, sarebbe la più grande impresa della storia dello sport americano?
Sì, senza ombra di dubbio, non riesco a pensare nulla che possa avere un paragone. È come se Jordan avesse vinto con i Wizards titolo NBA, andato via da Chicago una volta tornato a giocare.
Grazie Max, a presto.
Buona continuazione, a presto.
A te. Grazie a Massimo Oriani, a Pietro Lacorte in redazione, in regia, Claudia Schiattone in redazione, ci sentiamo domani alle 2.
Ragazzi, ce l'abbiamo fatta!
Ci vediamo domani, enjoy!
Saluti!